Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. La trasmissione va in onda in diretta fino a domani, sempre alle 12.45 circa, poi durante le feste natalizie sarà registrata per 3 puntate e poi riprenderà in diretta dal 7 di gennaio 2026, ma nel frattempo, come sempre, la pagina Facebook e Instagram sono sempre aggiornate. Presidente Meloni, il bracconaggio dilaga, l'Italia è già in procedura di infrazione europea, aumenta l'abbandono degli animali d'affezione, si vuole condannare a morte il lupo. Con una gravissima e recentissima decisione, la legge di bilancio privatizza la fauna, bene indisponibile dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 157 del 1992, per trasformarla nel business di pochi. Mai come in questa legislatura la fauna selvatica è stata perseguitata, usata per campagne false e allarmistiche e per crociate politiche. Questo è l'inizio del comunicato stampa di EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, a proposito dell'ennesima schifezza che nella finanziaria al voto in queste ore tra Senato e Camera si dedica, diciamo così, dedica comunque nella finanziaria uno spazio a una questione relativa alla caccia. Voi ditemi un po'. Ma non di questo stiamo per parlare, perché, insomma, lo sapete, le guerre continuano in tutto il mondo, in tanti angoli del mondo. E comunque anche negli scenari di guerra c'è chi degli animali si occupa. Io sono affezionatissima alla ospite di oggi, che è Alessandra Bidin. Buongiorno Alessandra.
Buongiorno Cecilia, buongiorno.
E grazie per essere con noi, perché da pochi giorni sostanzialmente il santuario di Ernesto per i gatti in Siria ha compiuto 10 anni e io, insomma, seguo questa storia proprio, diciamo, dall'inizio. Alessandra, vuoi sinteticamente raccontare che cos'è il santuario per i gatti Ernesto in Siria?
Allora, il santuario per i gatti Ernesto in Siria è nato, esattamente come hai detto tu, 10 anni fa, durante l'assedio di Aleppo, quando gli animali morivano di fame per strada e quando per puro caso ero venuta a contatto con la persona che li stava sfamando, perché volevo dare un aiuto in memoria proprio del mio gatto Ernesto. Quindi da lì è nata questa collaborazione con una persona del posto. E poi man mano è cresciuta, si è trasformata proprio in un santuario dove raccoglie tantissimi animali, non più ad Aleppo, ma fuori ad Aleppo, attualmente ad Idlib, e da un piccolo gesto di aiuto è nata una grande rete di solidarietà in tutto il mondo, da tantissime persone. Ormai è diventata proprio una struttura complessa che ha veterinari, infermieri.
Adesso ne parliamo, certo. Sì, e quindi questo che è nato come un tuo impulso totalmente, insomma, emotivo, legata appunto alla morte di questo tuo gatto tanto amato, è partita una storia che ha conquistato un po' tutti, perché parliamo 10 anni fa di una situazione dove in Siria la guerra era feroce e presentissima.
Sì, esatto.
E quindi, insomma, il fatto che in una situazione di devastazione come quella ci fosse qualcuno che, dopo aver soccorso gli umani, si occupava poi dei gatti che erano in realtà nelle case dei siriani. I siriani amavano i gatti, li tenevano con passione e con amore, insomma, però costretti alla fuga e alla situazione di guerra, in realtà c'erano centinaia e poi migliaia. Quanti sono adesso i gatti ospitati al santuario? Aspetta Alessandra, scusa, spostati un secondo perché la linea sta facendo strane bizze.
Ok, dico, attualmente avevamo 2.000 nell'ultima conta, diciamo 2.380
gatti. 2.380
gatti,
immaginate che cos'è una cosa del genere, è il paradiso per alcuni di noi, mettiamola così. 2.380 gatti però giustamente chi si occupa degli animali si occupa insomma a 360 gradi, quindi man mano si è andato costituendo anche questo santuario degli altri animali, e anche lì sono cifre incredibili. Quanti sono gli altri animali ospiti del santuario?
Allora, sì, attualmente abbiamo tantissimi cani, perché siamo proprio in mezzo attualmente a una campagna per prendere i cani che il governo aveva dato una legge di ucciderli.
Sì.
Quindi abbiamo fatto un accordo con loro perché c'era la rabbia.
Alessandra, spostati ancora un secondo, scusa.
Eccomi qua.
Scusa,
Ecco, sì, no, dicevo, grazie. Che siccome sono stati registrati dei casi di rabbia,
sì,
e dei cani che mordono, diciamo, aggrediscono, sì, i civili, allora lì il governo aveva varato una legge proprio di uccidere tutti i cani di strada.
Sì.
Noi abbiamo fatto con loro un accordo, prendendo a carico la possibilità di vaccinare tutti questi cani dalla rabbia, di castrarli e di cercare di dare finché possiamo cani in adozione a delle persone, promettendo loro insomma il vaccino gratuito tutti gli anni, l'assistenza medica, eccetera. E quindi attualmente, proprio ieri, anzi l'altro ieri, il nostro team era andato per strada e si è portato via 40 cani, tra cani maschi e cani femmine. Stiamo aspettando di finire tutte, di sterilizzarli tutti, quindi adesso attualmente siamo in sovraccarico di animali, abbiamo sui 70 cani, siamo 35.
70 cani, scusa, aspetta, che non capisco perché la linea fa così, comunque 70 cani dicevi?
Di qui di solito noi abbiamo posto per 30-35,
sì,
non di più, quindi
sì,
siamo un pochino in sovraccarico adesso.
Certo.
Stiamo aspettando di vedere se mettiamo noi nella pagina araba le foto di tutti i cani, e 3 giorni fa siamo riusciti a dare in adozione 5, quindi siamo fiduciosi.
Certo. Senti, peraltro, nel questo santuario adesso c'è questa emergenza dei cani, ma ci sono in realtà tantissimi altri animali, dalle cicogne, io ho visto, agli asini, insomma c'è davvero una grande rappresentazione.
Noi tendiamo, sì, ovviamente a ospitare solo gli animali che proprio non hanno altre possibilità.
Sì.
In questi casi abbiamo avuto, sì, 2 o 3 animali, dei cavalli che erano destinati al macello perché, diciamo, avevano un difetto. E quindi li abbiamo presi per salvarli più.
Aspetta, spostati, ecco. Ok.
Sì, una cicogna che proprio lei ha deciso di non andarsene più, quando l'abbiamo presa era ferita a una ala, quindi
sì,
non era in grado di volare. Noi l'abbiamo curata, e però lei non se ne va, è libera.
Ha deciso che si trovava bene.
Più volte le abbiamo detto, magari aspettiamo il periodo della migrazione,
sì,
è libera nel giardino, ma
certo,
non decide proprio di andarsene, è lì, si ha installata praticamente, vive coi gatti, tranquilla, non vuole andare, non ha né gabbia né nulla.
Sì,
vive,
sì,
lì.
Beh, insomma,
in
si trova,
abbiamo,
bene.
Sì, due adesso non mi ricordo come si chiamano questi animali, comunque un paio di animali,
sì,
che abbiamo preso dall'ultimo periodo quando è successo l'incendio alla Tacchia. Purtroppo non sono più in grado di volare,
sì,
perché proprio, quindi finché loro li teniamo, cioè, questi li sono più motive.
Alessandra, stai ferma, mi raccomando.
Sì, ma io non mi sto muovendo.
E allora è la linea che non ci vuole bene. Senti, Alessandra, 2380 gatti accuditi in questo luogo che tutti possono guardare andando sui social e cercando Ernesto's Sanctuary for Cats in Siria, che sono straordinari, sono di una bellezza, vivono, insomma, i video, le foto che quelli che li curano quotidianamente pubblicano praticamente tutti i giorni sono da perdersi nella bellezza. C'è un'attenzione a questi animali che mi viene da definire commovente, ecco, perché oltre a fornire tutto quello di cui hanno bisogno, c'è anche una cura alla bellezza, posso dire così? Aspetta, Alessandra, sposta il telefono, dicevi?
Dicevo che man mano che la guerra ha un pochino rallentato, siamo riusciti a dedicare anche tempo a curare di più l'aspetto anche dell'igiene degli animali, di migliorare la loro situazione anche a livello alimentare, di curarli, vaccinarli. Quando qualche anno fa, diciamo, gli davamo solo riso in bianco per la sopravvivenza, adesso siamo riusciti anche grazie alle persone che ci hanno aiutato in tutto il mondo, ai veterinari che abbiamo anche insegnato a distanza diverse tecniche che i veterinari in Siria non erano in grado di applicare perché non li hanno neanche studiati.
Certo.
Quindi diciamo che lo standard del nostro santuario non ha nulla da invidiare ad altri santuari in tutto il mondo. Non è più un buco dove salviamo gli animali solo per non farli morire, ma è un vero e proprio adesso santuario con le regole, con le cure, con tutto, diciamo.
Senti, peraltro, questo santuario dà anche lavoro a un po' di siriani.
Eh sì, ne abbiamo 18, tra veterinari e dottori, diciamo, ci abbiamo due veterinari perché noi abbiamo anche una clinica veterinaria gratuita che riceve decine e decine di casi al giorno, supportata anche da una ONG tedesca. Quindi abbiamo anche bisogno di 8-9 ore al giorno, noi riceviamo gli animali della popolazione, soprattutto per sterilizzare, per curare, per vaccinare, tutto gratis.
Certo.
Questo richiede tempo, personale, chi prende gli appuntamenti, chi pulisce, chi fa il dottore, insomma chi cura i social, chi dà da mangiare agli animali, chi pulisce, perché si immagini 2300 animali, che sporco fanno.
Sì.
E chi sta con loro di notte, e oltre al medico ci sono anche due infermieri perché gli animali hanno comunque bisogno di cure, e in totale poi chi cura gli animali, poi i cani eccetera, in totale abbiamo 18 persone.
E quindi è incredibile come questa macchina sia diventata un riferimento anche appunto per la popolazione. Senti, noi sappiamo insomma che la Siria comunque, oltre a essere stato teatro di una guerra atroce e spaventosa, insomma, da poco mi pare che si sia celebrato un anno dal cambio di regime. Avete individuato anche un cambiamento di atteggiamento?
Beh, ovviamente adesso c'è la libera circolazione, quindi quando prima non potevamo uscire proprio da Idlib, per dire, adesso noi siamo riusciti ad andare a curare animali in altre province, siamo stati a Damasco, a Latakia, a Dama, e quindi ci chiedono, cioè, praticamente a noi è aumentato la mole di lavoro, perché finché prima gli abitanti di Aleppo non potevano raggiungere la nostra clinica, adesso ci arrivano animali anche da Tartus, ieri un cane, perché non hanno trovato un veterinario in grado di curarli. Quindi
Hanno, diciamo, anche spostati. Ecco. Scusa.
E quindi per noi è questo, siamo riusciti a raggiungere ancora più animali, ecco.
Sì. Senti una cosa, ma Alessandra Bidin, ma tu guardami negli occhi, ma tu ti saresti immaginata di essere motrice di un'impresa così, così straordinaria, così bella, così importante da tanti punti di vista, anche da un punto di vista culturale?
Ma assolutamente no, e come sai il gesto è nato veramente da un piccolo dono che avevo fatto io in memoria di un gatto mio che è morto e poi non grazie solo a me ma altre persone che si sono messe con me, cioè dall'Inghilterra ai Stati Uniti all'Australia, noi le persone che gestiscono sono io che vivo in Italia, poi la mia vice diciamo così che vive in Inghilterra, poi la nostra admin diciamo dei social che vive in Australia.
Aspetta, spostati. Ecco, scusa, sono perentoria.
È il nostro revisore che vive negli Stati Uniti, quindi vedi proprio una macchina internazionale si è mossa dai amanti degli animali.
Certo. Senti, ma voi immagino che insomma con una struttura di questo tipo abbiate bisogno sempre di più del sostegno anche economico.
Sì, allora quando si è liberata la Siria noi abbiamo contestato un pochino di calo di donazione e interesse sì. Perché magari le persone pensano che adesso va tutto bene, in realtà magari adesso non ci sono più i bombardamenti tutti i giorni, però gli animali comunque i loro bisogni non sono cambiati,
certo.
Anzi sono aumentati perché adesso abbiamo ancora più animali in giro per la Siria, non c'è ancora un governo in grado di occuparsi sì. di questa parte. E quindi a nostro carico in realtà c'è più bisogno, mentre sì, magari le persone non vedendo più ma queste notizie tutti i giorni
spostati
e allora pensano che magari va tutto bene, invece sì, noi abbiamo sempre bisogno anche di più in questo periodo per riuscire proprio a curare più animali.
Certo.
Dove prima non riuscivamo a fare, ora se ci fossero gli aiuti riusciamo a fare ancora di più.
Certo. Senti Alessandra Bidin, insomma io dicevo che la cosa bellissima di questo di questa esperienza è anche appunto un atteggiamento culturale, non è soltanto ed è già tantissimo la cura di tutti questi animali, ma è proprio un messaggio profondamente di pace, che è un po' quello che tu cercavi di trasmettere anche all'inizio di questa avventura.
Sì, allora, noi abbiamo cercato, se parli di messaggio culturale del posto, di fare un sacco di lavoro anche di educazione rispetto
di spostati, spostati, spostati. Ma tu hai le cuffiette, Alessandra, mi viene il dubbio.
No,
ah, no.
Le cuffiette.
Ah, non
le cuffiette, non mi sono mai mosse.
Cioè, pensa, allora è proprio una linea cattiva che ci vuole
sono
del male.
A Venezia e non so se è quello.
Vabbè, senti, scusa l'interruzione, dicevi che...
Tranquilla, no, dicevo, se parli del messaggio culturale sul posto, noi abbiamo lavorato tanto sull'educare le persone e i bambini soprattutto al rispetto dell'animale, perché lì abbiamo sempre purtroppo avuto episodi di violenza sugli animali da parte dei bambini
sì.
che non vengono educati al rispetto dell'animale, non c'è una legge che protegge contro, adesso man mano le cose cambiano, adesso la gente ci segnala, c'è gente che si ribella, si vede animali feriti o che i bambini che li picchiano
sì.
o li torturano, prima c'era veramente quotidianamente episodi orribili,
certo.
Adesso vediamo queste cose man mano cambiare e la gente perlomeno comincia a capire che l'animale non è giusto.
Spostati, la gente inizia a capire che?
Che l'animale non è un gioco per i bambini e non è permesso torturare un animale
certo.
per far divertire i bambini.
Certo, anche perché ricordiamo che insomma dei bambini che nascono e vivono in un contesto di guerra hanno, come dire, dei criteri insomma molto molto... delicati, difficili, insomma, no? La violenza fa
sì.
parte della loro sopravvivenza, quindi insomma ci sta, ahimè, che poi la riversino sui più deboli, no? Perché
sì,
questa è poi la logica della guerra.
Scrivono anche, guarda, ho visto dei bambini magari maltrattare un gatto, li ho sgridati, ho preso il gatto, dove lo posso portare? O ci segnalano, c'è qui un gatto dove... i bambini magari lo picchiano così, quindi la gente proprio non accetta più questi episodi e come ci segnalano
poi spostati
vabbè
e dicevi
No, dico che le persone li segnalano questi episodi, si ribellano e proprio sgridano i bambini o segnalano queste cose. Prima non c'erano queste segnalazioni.
Certo. Senti, tu dicevi all'inizio di questa parte, quando parlavo di cambiamento culturale, dicevi se parliamo di lì, cioè della Siria, perché tu questo ragionamento lo vedi anche di qui? Cioè il cambiamento culturale o l'atteggiamento diverso?
No, nel senso, io parlavo prima, c'era l'atteggiamento magari che c'è gente che non sapeva neanche dove era la Siria, cos'era,
sì,
la Siria,
sì.
E grazie anche al santuario si sono anche interessati anche alla storia di cosa sta succedendo lì, e legandosi anche alle persone che lavorano al santuario, quindi hanno conosciuto persone, la vita.
Spostati,
ma io non mi sono.
Lo so, ma forse dire spostati fa funzionare la linea, che ti
okay.
Devo dire.
No, dico che comunque le persone, creando anche dei rapporti tramite il santuario con le persone che lavorano, che vivono lì, si sono un po' interessati anche alla storia, a quello che sta succedendo, quindi
sì.
C'è stato anche un interesse alla storia della Siria
e di quel
attuale.
Conflitto, certo.
Sì.
Senti, Alessandra Bidini, ricordiamo che questa storia è iniziata 10 anni fa, quando appunto la Siria era in un momento pesantissimo di guerra, cioè veramente era un momento drammaticissimo per quel paese. E a questo proposito, senti cosa dice Giorgio: scusate, ma parliamo davvero di animali con quello che è in corso a Gaza? Ma non pensate che ci sia un limite al buon senso? Ecco, Alessandra, cosa rispondi a Giorgio?
Ma noi anche durante l'assedio di Gaza, durante tutta l'atrocità che c'è stata,
spostati, l'atrocità che c'è stata, dicevi?
A Gaza c'è,
sì,
gente che si sacrificava la propria vita mettendola in pericolo per uscire a sfamare gli animali a Gaza. Tuttora è successo anche a Gaza, nel nord di Gaza. Io sono a contatto con persone che rischiavano proprio di morire e uscivano a dar da mangiare. Cioè, l'atrocità in realtà non è una scusa per come dire, non avere più cura del più debole. Quindi capisco un pochino il sentimento, soprattutto di chi vive lì, che diceva: ma come, date da mangiare agli animali, noi stiamo morendo di fame. Quello l'abbiamo vissuto e l'abbiamo capito, abbiamo cercato anche di avere rispetto, educazione e cura anche nel come manifestare come davamo da mangiare agli,
sì,
animali,
sì.
Quindi avevamo sempre cura di queste cose. Io mi ricordo ancora una persona che ci ha visto dare una banana a una scimmia e ci ha detto che suo figlio non la vedeva da anni una banana, quindi questo aspetto l'abbiamo ben presente,
sì.
O la guerra di uomini.
Spostati. Sì? Alessandra?
No.
Sì?
Sì? No, dico, la guerra dei uomini non è giusto anche che la pagano gli animali, quindi se si riesce anche a non dimenticare il più debole è solo un bene durante le guerre.
Sì, io credo che questo sia un messaggio culturale di grande potenza. Che impresa meravigliosa state facendo, unite il mondo che ama gli animali e siete un esempio anche per gli umani, un grande messaggio di pace. Grazie Alessandra e tutti. Ecco, questo è un altro messaggio che è arrivato a proposito di quello di cui stiamo parlando. Senti Alessandra Abidin, il santuario dei gatti di Ernesto in Siria, e lo so Monica che pena i collegamenti telefonici, ma la vita a volte ci costringe così, e io ci tenevo troppo a questo ragionamento con Alessandra, che non ero riuscita a raggiungere prima per una serie di vicende, ma insomma, che abbiamo con noi. Allora Alessandra Bidin, come aiutare il santuario dei gatti Ernesto in Siria?
Allora, sulla pagina ci sono tutti i riferimenti, c'è un conto proprio dell'associazione, un conto italiano, c'è un conto PayPal, c'è una raccolta fondi inglese, quindi noi abbiamo cercato di dare ai donatori, dipende da dove sono del mondo, il modo più facile a loro anche per donare, quindi noi mettiamo quasi tutti i giorni i riferimenti.
Certo.
E ci sono proprio sulla pagina di Ernesto Sanctuary su Facebook, si trovano. Adesso stiamo facendo una campagna di vaccini perché dobbiamo cominciare a rivaccinare tutti i gatti, quindi sotto Natale abbiamo aperto stampato più sul nostro sito donando vaccino per
spostati, sì.
Ecco, perché purtroppo lì succede, quando succede un gatto magari arriva con una malattia, insomma rischia di portarla
infettare gli altri, certo.
Quindi vaccinarli è molto importante e sotto Natale stiamo facendo questa campagna.
Benissimo, senti Alessandra Bidin, ricordiamo appunto ai nostri ascoltatori di andare sui social se vogliono e capiranno che cosa rappresenta l'Ernesto Sanctuary for Cats in Siria e io credo che sia insomma il modo più alto per mandare dei messaggi di pace, e mi spiace dirlo ma ce n'è un gran bisogno, perché Gaza è lo sconcio che abbiamo visto, ma in Sudan sono anni che accade tutto ciò, e quindi insomma quindi è così. Monica dice: purtroppo non ho Facebook, non trovo su Instagram, tanto amore e pace a voi. Beh, insomma, vai sul sito.
Su Instagram
c'è. E com'è su Instagram, Alessandra?
Allora, penso che si chiama House of Cat Ernesto su Instagram.
Mantentate un po', perché in qualche maniera lo trovate, Ernesto Gatto, Gatti, Cats, Siria, non in italiano, in inglese, avete sicuramente la possibilità di trovarlo. Allora, Alessandra Bidin, io ti abbraccio forte, forte e chiaro, come si suol dire. Ti ringrazio tanto per essere stata con noi. Ci teniamo comunque vicine, vicine in contatto, come si suol dire, d'accordo?
Grazie mille, mi spiace per la connessione.
Non è colpa tua e non è colpa mia. Un abbraccio grosso, Alessandra, grazie davvero. Anche a te, ciao. Ciao,
ciao, ciao. Ciao.
E chiudo qui la puntata di oggi, vi do appuntamento a domani, come sempre dopo le notizie delle 12.30. Vi ricordo sempre la pagina Facebook, Instagram, Considera l'Armadillo, e anche l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it. Ciao, ciao a tutte e tutti.